State ascoltando SBS Italian.
Apriamo dunque, come detto, questa seconda ora di trasmissione parlando di Marte. Non è la prima e probabilmente non sarà l'ultima volta che lo faremo, è una piccola grande ossessione per alcuni componenti della nostra redazione, ma a parte questo è un tema che risulta al centro di discussioni nell'ambito della comunità scientifica. L'ultima di queste discussioni riguarda i problemi tecnici e i rischi cui andrebbero incontro gli astronauti che in un possibile futuro si ritrovassero ad andare sul pianeta rosso. Ebbene, questi temi verranno affrontati nella conferenza intitolata The Long Journey of Human Mission to Mars and Back to Earth. La conferenza è in programma lunedì prossimo dalle 17.30 alle 19.30 al The Shine Dome, stiamo parlando dell'ACT, e a questa conferenza parteciperà il nostro ospite che è Edoardo Trifoni, direttore della National Space Test Facility a Mount Stromlo, una struttura, diciamo così, alle porte di Canberra, proprio a ovest della capitale federale. E Edoardo Trifoni è in collegamento in diretta con noi questa mattina. Buongiorno Edoardo, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Dario, un piacere essere con te.
Allora Edoardo, senti, allora, prima di sopravvivere su Marte bisogna arrivarci, il che non è esattamente una passeggiata, anche perché stiamo parlando di un pianeta che dista, o meglio la cui distanza oscilla tra i 55 e i 100 milioni di chilometri. E in tutto questo, insomma, ti chiedo a che punto sia la costruzione di navicelle in grado di coprire quella distanza in tempi relativamente brevi, ma quello forse è il minore dei problemi, o quantomeno il primo dei problemi, altrimenti gli altri non si pongono proprio. Quindi a che punto è lo sviluppo dei mezzi per arrivarci su Marte?
Io penso che siamo ancora parecchio lontani dal poterlo fare. Al momento, diciamo, gli sforzi sono principalmente rivolti per ritornare sulla Luna. Come sai, sono circa 50 anni che non siamo più ritornati con astronauti sulla Luna. Una volta che verrà fatto questo passo di essere rientrati sulla Luna, allora, diciamo, la tecnologia per andare su Marte sarà più a portata, ma non ancora disponibile, perché comunque diciamo, la differenza sostanziale è che la Luna si trova ad appena 300.000 km da noi, mentre appunto, come dicevi tu, Marte stiamo parlando di 50 milioni di chilometri da noi, quindi il viaggio per andare su Marte è stimato nell'ordine di 6-7 mesi andata e 6-7 mesi ritorno. Quindi diciamo, la possibilità di realizzare un mezzo che vada portando astronauti, possa svolgere una missione sul pianeta rosso e ritornare, insomma, è assolutamente complicato.
Dal punto di vista, poi immagino, anche proprio pratico, la ripartenza, il combustibile e tutto il resto. Entriamo nel dettaglio della conferenza, perché a proposito di lunghi viaggi, anche questa conferenza nel suo piccolo ne ha vissuto uno. Si sarebbe dovuta tenere a metà agosto, è stata posticipata a causa del Covid, quindi ti chiedo in che cosa consisterà, su cosa esattamente verterà.
Diciamo che ha fondamentalmente quattro argomenti. Diciamo, un argomento che affronta è quello delle radiazioni cosmiche che una missione verso Marte incontrerà, perché come tu sai, insomma, noi sulla Terra siamo schermati dalle radiazioni del Sole grazie alla nostra atmosfera, ma nel momento in cui usciamo dal pianeta Terra e andiamo verso la Luna e ancor peggio andando verso Marte, diciamo, siamo sfortunatamente soggetti a queste radiazioni solari, e quindi questo è un primo tema che viene affrontato in questa conferenza ed è estremamente importante. Queste radiazioni sono letali, quindi è necessario proteggersi, e naturalmente c'è una scienza che riguarda la protezione dalle radiazioni cosmiche, è qualcosa di molto simile a, diciamo, la protezione dalle radiazioni nucleari delle nostre centrali, però immaginiamoci che questo debba essere fatto su una missione spaziale dove il peso e il volume hanno la loro importanza. Quindi il secondo tema è sicuramente quello relativo alla protezione dalle radiazioni che si incontrano durante la missione, e naturalmente in questo ambito c'è anche l'aspetto di misurare queste radiazioni, perché un po' come tu sai, insomma, nelle nostre centrali nucleari il personale ha sempre, diciamo, quello che si chiama il fiore all'occhiello, ha uno strumento che misura le radiazioni a cui il personale viene soggetto, e così deve essere anche nelle missioni spaziali. Quindi noi dobbiamo essere sicuri, insomma, che i nostri astronauti sopravvivano a questa missione, e quindi dobbiamo essere in grado anche di misurare quali sono le radiazioni che loro subiscono durante questa.
Ecco, a proposito di sopravvivenza, c'è anche la questione dell'alimentazione e della nutrizione, perché non è che ci si possa portare i pacchi di pasta e cuocere a bordo, fare tipo campeggio. Ecco, come si risolve quel problema?
Allora, come si è risolto finora? Finora si è risolto naturalmente con l'utilizzo di cibo a cui viene tolta la componente acquosa e poi viene restituita, insomma, per l'alimentazione. Quindi in questa maniera ovviamente il cibo viene ha il minimo volume possibile, poi è anche, diciamo, permette la migliore conservazione, e poi al momento del consumo viene aggiunta l'acqua, viene reidratato e quindi, insomma, viene consumato. Però questa situazione, insomma, è una situazione che sicuramente può andare bene per una missione sulla Luna, ma per una missione così lunga verso Marte stiamo parlando di almeno 12 mesi andata e ritorno. Quindi, dopodiché, insomma, ci dovrà anche essere una permanenza sul pianeta, che non potrà essere meno di un certo numero di giorni. Si sta pensando anche all'utilizzo di insetti. Come sappiamo, insomma, questo tema è anche importante e forte per l'alimentazione sulla Terra. La nostra popolazione sta crescendo e stiamo pensando di utilizzare gli insetti come cibo. È una cosa ovviamente un po' strana per noi italiani, insomma, è assolutamente lontana dalla nostra mentalità, ma insomma di fatto è una possibilità.
Adesso, scherzi a parte, nel mondo è già molto diffuso l'utilizzo degli insetti proprio per l'alimentazione, ma invece, entrando un po' più tra le facezze, c'è qualcuno che studierà quali sono quelli più nutrienti, quelli più adatti per una missione del genere?
Certamente. Uno delle persone che parteciperà alla conferenza parlerà di questo,
ecco, assolutamente. C'è che farà il degustatore, praticamente.
Diciamo così. Non credo.
Lo chef di bordo. A proposito, ricordiamo che alla conferenza interverranno la professoressa Elisabetta Barberio, Susanna Guatelli, Stefania Peracchi, Federica Turco, e che stiamo parlando con Edoardo Trifoni, che è direttore della National Space Test Facility a Mount Stromlo, nell'ACT che lunedì tra le 17.30 e le 19.30 ospiterà al The Shine Dome al 15 di Golden Street questa conferenza dal titolo The Long Journey of Human Mission to Mars and Back to Earth, perché, come abbiamo accennato, anche il ritorno potrebbe costituire un problema non facile da sormontare. Ne abbiamo toccati alcuni di punti, alcuni problemi, alcune delle tematiche che verranno affrontate. Quali saranno le altre, Edoardo?
Quelle, diciamo, di cui mi occupo personalmente riguardano la fase di entrata su Marte e la fase di ritorno sulla Terra, e quindi di rientrata nell'atmosfera terrestre. Questi sono due punti che sono assolutamente apertissimi per una missione su Marte con astronauti, perché al momento noi non abbiamo la tecnologia e non abbiamo ancora dimostrato la possibilità di realizzare una cosa del genere. Siamo stati in grado di mandare su Marte, diciamo, ripetutamente dei rover, e negli ultimi due casi abbiamo mandato dei rover che sono grandi come una 500, quindi, insomma, assolutamente niente male e con molto successo. Ma mandare su Marte una missione con astronauti è un'altra storia, e al momento ci sono una serie di punti aperti. Le capsule per consentire l'entrata su Marte dovrebbero avere una dimensione che, diciamo, al momento non è compatibile con la missione di rientro, di entrata su Marte che viene svolta. E quindi si stanno sviluppando delle tecnologie che sono basate anche su dei sistemi di protezione termica gonfiabili o dispiegabili, che in qualche maniera consentirebbero l'entrata su Marte. Ma ripeto, siamo ancora in una fase che, insomma, come dire, è ancora lontana dalla dimostrazione, quindi, insomma, c'è un bel po' da fare per poter affrontare questa fase.
Conosciamo Marte abbastanza da capire già quali sono le problematiche da risolvere, per evitare che ci siano poi delle incognite che potrebbero presentarsi al momento? Cioè, a che punto è la nostra conoscenza del pianeta rosso?
Allora, per quanto riguarda questa fase di entrata, la conoscenza è buona, abbiamo dati sull'atmosfera di Marte che è estremamente rarefatta e ovviamente grazie alle nuove tecnologie abbiamo anche l'abilità di riconoscere, diciamo, ostacoli al suolo che permettono un atterraggio sicuro. Però, insomma, tutto quello che c'è per arrivare al momento dell'atterraggio, insomma, è ancora parecchio da definire. C'è la possibilità che venga introdotta una nuova tecnologia, che è quella dell'atterraggio retropropulso, che è quello che un pochettino la SpaceX utilizza per far rientrare i propri primi stati dei razzi. Si sta pensando di considerare questo anche per l'atterraggio su Marte, ma ripeto, ci sono ancora parecchie questioni aperte, che come tu dicevi, insomma, forse una delle prime è il combustibile. Quanto e come, insomma, trasportare il combustibile necessario su Marte.
Questo credo che sia un'incognita che è stata sottoposta da i film, la filmografia sull'argomento, anche chi non ne mastica ricorda bene il problema che si trovò ad affrontare la missione spaziale che non riuscì ad atterrare sulla Luna e poi dovette sfruttare proprio il movimento lunare come fionda per poter tornare sulla Terra, perché una volta atterrato sarebbe stato ancora più complicato ripartire. In questo caso stiamo parlando di una distanza che, se non ho capito male, è qualcosa come 250-300 volte superiore rispetto a quella tra la Terra e la Luna, quindi arrivare su Marte comporta problemi sia in partenza sia soprattutto al ritorno. Abbiamo accennato ai tempi, hai detto che ancora siamo distanti dal pensare di poter partire per una missione su Marte. I costi, quanto potrebbe arrivare a costare una missione del genere? E poi ovviamente la domanda delle domande è, insomma, ne varrebbe la pena? Perché ne varrebbe la pena e quanto ne varrebbe la pena?
Io, diciamo, partirei dalla seconda, dalla domanda delle domande, diciamo. Allora, il costo di una missione spaziale, insomma, come tu puoi immaginare, è sempre esorbitante, e andare sulla Luna e andare su Marte, insomma, stiamo parlando di investimenti di miliardi di dollari nell'arco di decine di anni, senza dubbio, quindi sono dei investimenti assolutamente considerevoli. Diciamo, ne vale la pena perché sviluppare tecnologia per andare nello spazio, adesso indipendentemente che sia l'oggetto andare sulla Luna o su Marte, ha un ritorno sulle tecnologie terrestri. Viene calcolato che per ogni dollaro investito nello spazio ci siano 10 dollari che ritornano come tecnologie per la Terra, e quindi, diciamo, ha un senso. Quindi tutte le tecnologie più avanzate che noi adesso disponiamo sulla Terra, tutto sommato, sono state sviluppate grazie alle missioni spaziali. Quindi per me ha un forte senso anche solo questo. In particolare Marte ha nella comunità scientifica ha importanza e ha senso, perché Marte è una sorta di pianeta Terra in cui, per ragioni che noi non conosciamo, è scomparsa l'acqua e l'atmosfera, diciamo, come sappiamo, è completamente di anidride carbonica. Quindi la comunità scientifica è sempre più interessata a capire come mai questo sia successo e se era presente vita su Marte prima che questo succedesse, e diciamo, ancora è presente se se ne possono trovare tracce. Quindi questi sono gli aspetti, diciamo, di interesse di una missione su Marte, senza dubbio. E quindi un pochino diciamo, la pressione verso l'esplorazione di Marte è aumentata, e in qualche maniera anche il riscaldamento globale della Terra, di cui, insomma, si parla estremamente, è un pochino collegato anche all'interesse verso l'esplorazione di Marte, perché appunto è come se Marte rappresentasse la Terra dopo un catastrofico innalzamento della temperatura.
Che noi non ci auguriamo, almeno non in quelle dimensioni. Due domande per concludere, Edoardo. Una viene un po' dall'avvocato del diavolo, nel senso, nel momento in cui conosciamo Marte abbastanza bene da essere, immagino, non io personalmente, ma comunità scientifica, mondo accademico, in grado di ricostruirne anche quelle che sono le condizioni, tutti questi esperimenti non potrebbero essere fatti in laboratorio per studiare, per esempio, la resistenza resistenza umana alle radiazioni, a determinate condizioni, cioè piuttosto che investire questa quantità di denaro con degli enormi rischi connessi, non si potrebbe studiare parte di quello che si intende studiare semplicemente riproducendo le condizioni di Marte in laboratorio, al di là dello studio che può contribuire a fare il rover sul luogo e i cui frammenti marziani potrebbero continuare a spiegare che cosa è accaduto, perché Marte è diventato quello che è adesso. Quindi non si potrebbe investire del denaro ma andando incontro a dei rischi minori. E poi, visto che è una domanda che abbiamo rivolto ai nostri ascoltatori, la rivolgo anche a te: andresti a vivere su Marte o comunque parteciperesti ad una missione del genere?
Quello che si può fare in laboratorio richiede, diciamo, la disponibilità di campioni del suolo marziano, e al momento non siamo mai stati in grado di portare un singolo campione di suolo marziano sulla Terra. Quindi un primo problema è quello di sviluppare una missione che sia in grado di andare a prendere un campione del suolo marziano. E le missioni robotiche che sono state fatte finora naturalmente hanno avuto un grande merito di avanzare la conoscenza del pianeta Marte, ma questo tassello di essere in grado di portare un campione del suolo marziano sulla Terra ancora non è stato colmato. Quindi una missione che sia in grado di portare un campione sulla Terra per poi poterlo analizzare, questa è una cosa che sicuramente è nell'agenda ed è niente affatto semplice. Dopodiché, la necessità che gli astronauti possano andare su Marte sono collegate al fatto che naturalmente una missione robotica non è mai, non può avere mai il livello di complessità che una missione con astronauti può permettere. Quindi naturalmente gli astronauti hanno la possibilità di, poter fare cose che soltanto esseri intelligenti possono realizzare e robot non possono fare, perché un robot ha tipicamente, una missione pianificata. Un astronauta invece può avere la possibilità di decidere anche sul momento alcune azioni. Naturalmente con i campioni sulla Terra si può fare molto, questo senza dubbio. Un altro aspetto che riguarda l'invio degli astronauti su Marte è legato a un'altra storia, che è quella della possibile colonizzazione di Marte e quindi di realizzare una vita interplanetaria, che è l'idea di Elon Musk, devo dire, e per creare una sorta di possibilità o alternativa alla vita sulla Terra su un altro pianeta. E questo naturalmente è una questione estremamente affascinante e qua si aprono, si possono aprire discussioni filosofiche sull'argomento. Io sono molto affezionato alla nostra Terra e affronterei il rischio di una missione per Marte, ma al momento, considero la Terra ancora il pianeta più bello di cui abbiamo conoscenza.
Insomma, come vacanza meglio la costiera amalfitana che Marte, quello possiamo essere d'accordo. Allora ringraziamo Edoardo Trifoni, direttore della National Space Test Facility a Mount Stromlo nell'ACT, che, come abbiamo detto, lunedì ospiterà la conferenza dal titolo The Long Journey of Human Mission to Mars and Back to Earth, dalle 17.30 alle 19.30. Grazie davvero per la disponibilità questa mattina, Edoardo, e a presto.
Buona giornata, Dario. Un saluto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.